me hear you say life's taking you nowhere.
Di che anno sei? 10 puntate per giocare con gli anniversari che cadono in questo 2026. Tra pecore, musica, moda, televisione, viaggi spaziali, un racconto di storie più o meno recenti in ordine sparso.
Buongiorno a tutte e a tutti da Alba Solare, bentornati a Di che anno sei? Sei proprio come il numero, sono 10 puntate in cui giochiamo con gli anniversari tondi che cadono appunto nel 2026 e andiamo a vedere cose che sono successe 50 anni fa, 40 anni fa, 30 anni fa, anche 100 anni fa. Un viaggio che se ci state seguendo appunto sapete che non andiamo in ordine cronologico, seguiamo più le storie che la loro sequenza temporale. Oggi per esempio andiamo indietro di 50 anni, è la sera del 4 giugno del 1976 e siamo a Manchester dove sta per tenersi un concerto che ha cambiato la storia letteralmente. Il luogo è la Lesser Free Trade Hall e credo che su questo nome, la Lesser Free Trade Hall di Manchester, quelli più appassionati di musica hanno già capito di che cosa stiamo parlando. La Lesser Free Trade Hall è un edificio storico che ora però da qualche anno è diventato un grande albergo di lusso malgrado le proteste. Aveva già avuto un suo momento di fama, per così dire, nel 66, anche questo un anniversario tondo, perché Bob Dylan, che arrivò lì in tournée, fu chiamato Giuda da uno spettatore che non era molto contento della famosa svolta elettrica di Bob Dylan avvenuta l'anno prima nel 65. Quindi la Free Trade Hall ospitava insomma una delle più popolari sale da concerto di questa città di Manchester, che dopo quella sera di giugno è diventata la capitale della scena post-punk e della musica alternativa inglese.
We'll be right back.
Erano i Sex Pistols, bellini, pretti, ma anche vacant, anche vuoti. Insomma, sono i Sex Pistols i protagonisti appunto di questo concerto il 4 di giugno a Manchester, che ha lanciato il movimento punk in Inghilterra e ha cambiato molte cose per sempre. Pretty Vacant è uno dei miei pezzi preferiti, lo fecero quella sera ed è un grandissimo inno a che cosa? Proprio a questo senso di vuoto, all'apatia che poteva provare appunto un adolescente nella Londra degli anni 70, nel mezzo della crisi economica, con zero prospettive che non fossero la disoccupazione. Questa è una canzone che venne scritta all'epoca da Glenn Matlock, che era ancora il bassista della band, poi se n'è andato, e che aveva spiegato di aver scritto il pezzo prendendo in prestito il riff da SOS degli ABBA, il che è meravigliosamente punk come dichiarazione, come gesto, e forse ancora più punk il fatto che poi Pretty Vacant venisse suonata nello stadio alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Londra nel 2012. Vennero messe, come dire, nello spettacolo vennero infilate tutte le canzoni che in qualche modo facevano la storia della cultura pop inglese, quindi c'era stata Tubular Bells di Mike Oldfield e poi era arrivata Pretty Vacant. Questo per dire quanto il punk poi è stato, come dire, introiettato e diventato parte riconosciuta della tradizione inglese. All'epoca del concerto di Manchester, però, i Sex Pistols non erano ancora quello che sono diventati ora. Esistevano da pochi mesi. Il punk rock era ancora per buona parte un movimento molto underground. Oltretutto loro erano preceduti dalla fama di una band assolutamente ingestibile, anarchica, che non riusciva a tenersi una formazione per più di pochi giorni, litigavano con tutti, i pochi concerti che avevano fatto duravano 20 minuti perché finivano quasi sempre dopo 20 minuti con l'azzuffarsi col pubblico. Invece a Manchester tutto andò molto bene, in realtà tutto andò liscio, e quel concerto appunto avrebbe poi cambiato la musica per i decenni a venire. La cosa che io trovo affascinante è che a rendere storico quel concerto lì non è tanto chi stava sul palco, cioè sicuramente anche quello, cioè i Pistols, però a renderlo storico è stato soprattutto chi stava sotto al palco. Why? I Sex Pistols presentarono proprio a Manchester Anarchy in the UK, che poco dopo, a novembre, sarebbe diventato il loro singolo d'esordio ed è anche il pezzo che in qualche modo li avrebbe definiti. Sono 3 minuti e mezzo che, devo dire, secondo me anche dopo 50 anni ancora sono assolutamente incendiari. Però torniamo appunto al pubblico, cioè a chi stava sotto al palco quella sera di Manchester. Questo evento è stato mitizzato quasi più a posteriori che non all'epoca, perché in realtà quella sera c'erano solo poche decine di persone. Comunque, come dire, c'era meno gente di quella che probabilmente si incontra la mattina su un tram qui a Milano, e il biglietto costava decisamente meno di quello di un tram di Milano oggi, perché costava 50 penny, quindi neanche una sterlina, metà sterlina. Quanta gente c'era? Insomma, è un po' difficile dirlo perché era tutto molto improvvisato, non c'era un'agenzia a organizzare, quindi a staccare i biglietti, quindi non sappiamo veramente quanti biglietti furono venduti. Però secondo le testimonianze si calcola che il pubblico fosse fra le, attenzione, 30 o 40 persone in tutto, quindi veramente, come dire, quasi come una festa come a casa di qualcuno. Pochi ma buoni, anzi buonissimi, perché fra quei 30-40 c'era gente che poi è finita nei libri, è finita nei nostri scaffali di dischi, e sono andati quella sera a vedere i Pistols, sono rimasti folgorati, sono usciti di lì e si sono messi a fare band, etichette discografiche, club, di tutto di più. Hanno veramente, come dire, fatto la storia, per retorico che possa essere dirlo in questo modo. Se per esempio quella sera avessero deciso di andare al pub, il mondo sarebbe stato quasi certamente diverso. Quindi chi è che c'era, no? C'era per esempio qualche mese dopo, nel 77, nella contea di Manchester, a Salford, si sono formati Joy Division. E se si sono formati Joy Division qualche mese dopo è perché quella sera a vedere i Pistols c'erano tutti quanti i membri della band che ancora non si conoscevano, però erano tutti lì. C'era Ian Curtis, c'era Bernard Summer, c'era Peter Hook. Bernard Summer ricorderà di avere dato i 50 penny del biglietto direttamente a Malcolm McLaren, il manager dei Sex Pistols. Aveva anche cercato di registrare lo show, però insomma gli era venuto un po' una schifezza sta registrazione. Perché insomma tutti si agitavano, si muovevano tantissimo, quindi insomma lui non riusciva a stare fermo con questo registratore in mano, quindi era venuta una cosa tutta ronzì, un po' inutilizzabile. Peter Hook disse anche, Peter Hook all'epoca era ancora un impiegato del consiglio comunale di Salford, ma la cosa lo colpì talmente tanto che il giorno dopo andò dritto da Maisel, un negozio di musica, dove si comprò un basso. Poi sappiamo che è diventato appunto il bassista dei Joy Division. 3, 5, 0, 1, 2, 5, go! I was there in the backstage when this light came around. I grew up not a changeling, but when the first time around, I could see all the weakness, I could pick all the faults, but I could see all the faintness. A stick in your throat. Be watching. Be watching. Be watching. Hung around in your soundtrack to mirror all that you've done, to find the right side of reason, to kill the feel as the one. I can see all the cold facts, I can see through your eyes.
Three, five.
E questi erano proprio loro, Joy Division con Warsaw. Allora, quella sera, oltre ai Joy Division, c'era anche, erano tutti peraltro giovanissimi, bisogna immaginare appunto tutti questi ragazzini che vanno a vedere questo concerto che poi gli cambia la vita, perché insomma escono di là e si mettono a fare cose. Per esempio Marquis Smith, personaggio geniale della scena musicale alternativa inglese, era lì quella sera, uscirà da lì e pochi mesi dopo fonderà i The Fall, band di culto assolutamente geniale, sperimentale, band che non ha mai smesso di influenzare generazioni e generazioni di musicisti. Un altro che era lì presente era John Cooper Clark, meno conosciuto qui da noi, però insomma anche lui, poeta punk, che fa queste performance in cui legge questi suoi versi punk su sottofondo appunto di musica punk rock. Un altro che c'era quella sera, sorprendente, è Mick Hucknall, che era anche lui un ragazzino. Mick Hucknall che anni dopo darà vita ai Simply Red, che uno poi si chiede ma esattamente che cosa avrà imparato dai Sex Pistols quella sera. Comunque c'era anche lui e c'era Paul Morley, che invece diventerà uno dei migliori giornalisti musicali inglesi, una delle firme più importanti del New Musical Express, che è stato quindi un giornale, un settimanale musicale che molti anche in Italia, molti appassionati compravano e compulsavano. Si andava di corsa nelle edicole che vendevano i giornali di importazione per non perdere una copia del Musical Express e imparare che cosa succedeva. E Paul Morley è stato uno di quelli che ce l'hanno raccontato. A proposito di New Musical Express, a vedere Sex Pistols c'era anche quella sera Morrissey, proprio Morrissey, che poi nell'82 ha formato gli Smiths, e già allora era Morrissey in tutto il suo assoluto snobismo. Aveva 17 anni, dopo aver visto il concerto, il giorno dopo ha preso carta e penna e ha scritto una lettera proprio al New Musical Express, una lettera in cui un po' storceva il naso, scriveva cose del tipo: nonostante la loro musica dissonante e i testi audaci e a malapena udibili, comprensibili, sono stati richiamati per ben due bis, si stupiva. Però poi concludeva ammettendo che sì, insomma, gli sarebbe piaciuto vedere i Pistols sfondare, e direi che la storia poi lo ha accontentato.
Secrets and here is mine, so let it be known. For we have been through hell and high tide. I think I can rely on you. And yet you start to recoil. Heavy words are so lightly thrown, but still I leap in front of a flying bullet for you. So what difference does it make? So what difference does it make?
But no more apologies. Allora, tra il pubblico di questo concerto che ha cambiato la storia c'era anche un giovanotto chiamato Alan McGee. Alan McGee fonderà qualche anno dopo, nell'83, la Creation Records, un'etichetta indipendente importantissima, perché è quella che ha lanciato in sostanza i Jesus and Mary Chain, i Primal Scream, i My Bloody Valentine, gli Slow Dive e anche gli Oasis, perché il primo album degli Oasis, Definitely Maybe, nel 94, è stato prodotto proprio dalla Creation di Alan McGee. Quella sera lì, oltre a lui, c'era anche un altro personaggio, Tony Wilson a Manchester è una leggenda, è l'uomo che ha in sostanza fatto da motore a quella che è stata poi la scena alternativa di Manchester, quando poco dopo ha fondato la Factory Records, altra etichetta indipendente che ha in catalogo gente che va dai Joy Division fino agli Happy Mondays. Tony Wilson è stato anche il papà di un club mitico, l'Hacienda a Manchester, è stata letteralmente la culla, l'epicentro della cultura rave Acid House. Infatti, fra l'altro, quella sera nel pubblico dei Pistols c'era anche Baz che sarà poi lo squinternato go-go dancer degli Happy Mondays. Se mai li avete visti dal vivo o in video, insomma, Baz non può esservi sfuggito, non si può dimenticare. Erano gli Happy Mondays, appunto, con 24 Hour Party People, title track del film omonimo di Michael Winterbottom, bellissimo, che racconta proprio l'ascesa della scena di Manchester da 76 in poi. Dunque, se quella sera ci furono i Sex Pistols a Manchester, lo dobbiamo in realtà a due fan, che poi sono diventati anche loro due musicisti assolutamente essenziali alla nascita del movimento punk, che erano Howard Devoto e Pete Shelley. Howard Devoto e Pete Shelley fonderanno di lì a poco i Buzzcocks e più tardi Devoto darà vita a un'altra band molto importante, i Magazine. All'epoca però Howard e Pete erano sostanzialmente due studenti del Bolton Technical College Howard di Trafford, però quello che gli interessava era la musica. Il 21 febbraio di quell'anno il solito New Musical Express aveva pubblicato la prima recensione dei Pistols, che era stata accompagnata anche da una breve intervista in cui Steve Jones della band dichiarava: brava. A noi non interessa la musica, a noi interessa il caos. E questo, a questo proposito, a gennaio lo stesso giornale aveva fatto una copertina storica che aveva un titolo provocatorio ma molto bello, cioè sostanzialmente avevano scritto: il rock and roll è pronto per il 1976, ma il 1976 è pronto per il rock and roll? Allora Pete Shelley e Howard Devoto sicuramente erano pronti, tant'è che dopo aver letto quella recensione hanno preso in prestito un'auto e da Manchester sono andati dritti a Londra per trovare i loro beniamini, per trovare la band. Riuscirono a vederli dal vivo due volte e a quel punto si misero al lavoro per portarli a Manchester, volevano portarli a suonare nella loro città e ci riuscirono, e però volevano farlo anche per dei motivi, diciamo così, egoistici, simpaticamente egoistici, perché avevano appunto creato la loro prima band, avevano deciso di chiamarsi Buzzcocks proprio durante il viaggio a Londra e volevano fare da spalla ai Sex Pistols. Allora non ci riuscirono subito per problemi tecnici legati alla formazione, però ci riuscirono la seconda volta. Infatti fecero il bis di quel concerto, cioè dopo giugno i Sex Pistols tornarono anche a luglio, il 20 luglio, e fu sempre organizzato da loro. In questo senso Shelley e Devoto quella sera sono stati un po' dei pionieri del do it yourself inglese. Questi erano appunto i Buzzcocks, che sono stati veramente dei pionieri del do it yourself organizzando quel concerto, cioè avevano dimostrato che si poteva fare musica senza tutti i soliti sistemi di supporto delle case discografiche, dei londinesi, dei promoter, dei manager dello spettacolo. Insomma, non era così indispensabile lasciare il nord, lasciare la provincia per la capitale, per andare a cercare i contatti, entrare nel giro delle major, nei giri giusti, per per poter realizzare qualcosa. Sceglie di voto, dimostrando che bastava volerlo fare, bastava provare a fare rete e prendere gli strumenti, prendere da sé i propri contatti e quindi riuscire a fare quello che insomma sognavano, quindi portare i Pistols nella loro città, e cosa che poi avrebbero continuato a fare anche come musicisti. Il Do It Yourself è stata forse la lezione più importante e più interessante che ci ha lasciato tutta l'esperienza del punk rock. Era un modo anche molto, come dire, entusiasmante di prendere le distanze anche da quello che era un po' il rock elitario, pomposo, che all'epoca l'industria discografica spingeva di più. Ci si riappropriava della musica, che fosse suonata dal vivo, che fosse registrata, per vivere in modo attivo e non passivo. Quindi organizzo da me i concerti che vorrei vedere, non aspetto che qualcuno lo faccia per me vendendomi un biglietto. Quindi la pratica del do it yourself ancora oggi è una presa di posizione, a me sembra proprio chiaramente etica e politica, nei confronti del mercato e delle sue dinamiche. I Pistols, i Sex Pistols, quella sera avevano dimostrato che tutti possono fare musica se hanno qualcosa da dire di autentico, di spontaneo, se hanno l'attitudine giusta. Quella è stata poi in fondo la grande lezione del punk, e infatti poco dopo poi ha messo in moto una catena di eventi che non si è più fermata. Nei 3 mesi successivi al concerto di Manchester ci sono state in sequenza, allora, il debutto dai vivo dei Clash, il debutto dei Damned, il debutto dei Badscocks, la nascita della mitica fanzine Sniffing Glue, e poi da New York arrivarono per il loro primo concerto in Inghilterra i Ramones che avevano ad aprile pubblicato il loro primo album, un lavoro fondamentale e totalmente fatto in maniera lo-fi, era costato solo $6,000. Però poi, diciamo, l'influenza che ha avuto sul resto della musica è stata assolutamente inestimabile. C'è un libro che racconta cosa successe quella sera a Manchester ed è il frutto di ricerche durate anni, anni e anni, fatte da tale David Nolan, che è uno scrittore di Manchester appassionato di musica. Lui ama definirsi un autore che è impegnato a indagare e dimostrare o smentire i miti nella musica popolare. Ha scritto libri sugli Smiths, sul Britpop, su Ed Sheeran e così via. Nel 2001 ha pubblicato questo volume, che poi è diventato anche un documentario TV, che si intitola I Swear I Was There, Sex Pistols, Manchester and the Gig That Changed the World. In Italia lo ha pubblicato Tsunami col titolo Il concerto che ha cambiato il mondo. Quindi Nolan è passato veramente dei decenni a rintracciare il pubblico di quel concerto, a intervistarli, a parlare anche con i musicisti, per smontare anche un po' di falsa mitologia. E infatti già il titolo la dice lunga, no? I Swear I Was There vuol dire giuro io c'ero, e questo insomma è un po' l'elemento aspetto, come dire, interessante di tutta la mitizzazione di questo concerto che ha veramente cambiato il mondo. Però se fosse vero che tutti quelli che dicono io c'ero quella sera, se fossero stati davvero presenti, altro che 40, ci sarebbero state 1000, 2000, 3000 persone. Poi la verità è che invece erano appunto in 40. Nolan ha parlato anche con i musicisti che erano lì, e poi giustamente nel libro ha messo in ordine quello che sarebbe stato il mondo senza quel concerto. Non ci sarebbero stati Buzzcocks, i Magazine, i Joy Division, i New Order, la Factory Records, tutto il sistema delle etichette indipendenti britanniche, niente Fall, niente Hacienda, niente Manchester, niente Happy Mondays, niente Oasis. E questo significa anche niente Green Day, niente The Killers, niente Arctic Monkeys o Editors o gli Interpol, niente Pavement o i Coldplay, neanche i Prodigy, niente Kasabian, niente di niente. E questa era proprio una chicca, perché questa era I Wanna Be Me, presa proprio dalla registrazione del concerto di Manchester del 4 giugno, che è l'unica esistente, era stata fatta dal tecnico del suono e poi ne è stato tratto anche un bootleg. C'è anche un film in Super 8 di quella sera, girato da un fan, Mark Roberts, che aveva ripreso tutto il concerto, e questo film è stato poi venduto nel 2021 all'asta per 15.000 sterline. Ebbene, quella sera i Pistons hanno suonato molti dei pezzi che poi sarebbero entrati nel loro primo unico album, cioè il famoso Nevermind the Bollocks. Avevano fatto un po' di pezzi loro e molte cover, pezzi degli Stooges, degli Who, dei Monkees. Tony Wilson, quello della Factory Records, racconterà poi che il concerto, insomma, la musica era bella, incendiaria, però nessuno veramente pogava, perché il pogo non era ancora veramente nato. Il pogo, no, è il tipico ballo punk, quello che si fa saltellando andando, stando fermi, saltando sul posto, oppure spintonando e scontrandosi con quelli che stanno accanto a noi. Non c'era nessun pogo, ha detto una volta Wilson, perché non era stato ancora inventato a quel punto. Le persone che erano lì se ne stavano sedute su quelle sedie semplicemente sbalordite. Mi sono lasciato coinvolgere e ho pensato che fosse una buona idea. È come un concept di Boogie Nights, ha detto Tony Wilson. Dall'alba del punk alla morte dell'acid ti porta attraverso due rivoluzioni nei loro cicli di ascesa e declino. Questa era una delle cover, appunto, che Sex Pistols hanno fatto quella sera, Stepping Stone dei Monkees. E dunque non c'era, come potete immaginare, la fila dei giornalisti al concerto di Manchester, perché la band era ancora troppo poco conosciuta. Poi Manchester comunque non era Londra, quindi era un po' la provincia, diciamo, di sarebbe diventata poi Manchester una città fondamentale, importantissima per la scena musicale inglese proprio dopo quel concerto. In questo senso, appunto, stiamo parlando di qualche cosa che ha letteralmente cambiato la storia. Comunque c'era un settimanale che all'epoca era non popolare quanto il Melody Maker o il Musical Express, però insomma anche questo era, si chiamava Sound, e Sound anche era abbastanza, circolava abbastanza. Tutti quanti avevano questo formato tipo giornale, come fatti proprio come i quotidiani di oggi, di sempre, insomma. E quindi Sound, sapendo che c'era questo concerto, manda un suo corrispondente, tale Ingham, che non era, insomma, non so quanti anni avesse all'epoca, però sicuramente non era un fan del punk rock. E infatti scrisse delle cose un po', come dire, da prendere molto con le pinze. Per esempio scrisse che l'esibizione dei Sex Pistols alla Free Trade Hall aveva rovinato l'atmosfera anni anni 50 della sala, no? Perché appunto la sala era una vera sala da concerti con i posti a sedere, come raccontava prima anche Tony Wilson, però come dire, l'atmosfera un po' vintage di questa sala cozzava con quello che poi succedeva sul palco con la musica appunto dei Pistols. E poi scriveva anche che Howard Devoto, il frontman dei Buzzcocks, aveva fatto di tutto per essere molto simile a Johnny Rotten, come se questo fosse, come dire, una colpa. In realtà, insomma, Devoto, se i Pistols erano lì è proprio perché Howard Devoto e Piccelli erano dei fan sfegatati del gruppo. Nel pubblico, scriveva ancora Ingham, c'erano tanti sosia di David Bowie che forse, scriveva proprio così, avevano il vantaggio di somigliare al loro eroe magrolino grazie alla chirurgia plastica, più che a, come dire, una somiglianza vera e propria. Faceva dei commenti cattivi, non, come dire, che fanno capire molto bene come il punk venisse, come dire, trattato più per la sua, diciamo, per il suo aspetto spettacolare, folclorico. Del resto il punk voleva essere un po' questo, no? Voleva, aveva, come dire, giocava con la spettacolarizzazione anche dei corpi, quindi non ci si può poi troppo, diciamo, stupire. Però diciamo che lì l'attenzione era veramente molto più a questo che non a, a, come dire, alla musica, all'effetto che questa musica poi ha prodotto appunto sulla gente che era lì, su quei 40 che erano lì come pubblico. Continuava a scrivere Ingham, c'era una profusione di cavernicoli con i capelli arruffati e vestiti di pelle, uno dei quali apprezzava i Sex Pistols urlando Stooges, Stooges, e prendendo a pugni i sedili fino a distruggerli. Il palco poi, raccontava sempre il giornalista di Sound, non era allestito correttamente. Purtroppo l'impianto audio era più un'aspettativa che una realtà. Il fonico dei Pistols dovette arrangiarsi con un miscuglio disomogeneo di amplificatori per ottenere dei risultati, e date le circostanze è un miracolo che il suono fosse così buono. Quindi alla fine comunque doveva riconoscere che c'era un suono, l'abbiamo sentito anche poco fa, veramente ottimo. La recensione poi si chiudeva così: su incoraggiamento di Johnny Rotten, la gente che si era raccolta sotto il palco si riempì rapidamente di gente che si scatenava, una coppia entusiasta si spingeva avanti e indietro al ritmo di un treno espresso, e Dio aiuti chiunque si trovasse sulla loro strada. Quando finì Problems, il locale era in delirio. Per il bis, Johnny Rotten si strappò la camicia.
Il money è su la tavola. Il money è su la tavola. And the road of access leads to the palace of excess. Music. Caught in a trap. Hide away. I'm lost in music. Caught in a trap. And no looking back. I'm lost in music. I feel so alive. I quit, I'm matching to fire. I'm lost in music. Leads to the palace of excess.
E questi erano i Fall di Marky Smith, uno dei gruppi nati appunto sulla spinta di quella serata, no? Quindi un concerto può cambiare la vita delle persone e può cambiare anche il corso della storia, e non è necessario che sia un concerto da 500.000 persone come era stato per esempio nel caso di Woodstock, anche quello un evento che ha cambiato la vita, diciamo, di tutti quelli che erano lì. Può bastare anche una platea di appena 30-40 persone che poi però, uscite da lì, non sono tornate indietro, non sono tornate ad annoiarsi nel quotidiano, in una Londra che, come cantavano i Clash, bruciava di noia, però hanno preso la lezione del punk e l'hanno messa in pratica. Lo scriveva anche la fanzine Sniffing Glue in una sua celebre controcopertina, c'era il disegno di un accordo con scritto: questo è un accordo, questo è un altro accordo, questo è un terzo accordo, ora va e forma la tua band. Come dire, non ti serve altro, non ti servono soldi, strumenti costosi, strumentazioni sofisticate, ti bastano questi tre accordi e avere qualche cosa da dire. Quindi grazie, grazie per sempre a Piccelli e Howard Devoto, che quella sera lì, insomma, misero in piedi questo concerto, questo evento particolarissimo. E ci salutiamo con i Magazine di Howard Devoto, altra band fondamentale del post-punk. Ci andiamo ad ascoltare Shot by Both Sides dei Magazine per salutarci. La puntata di oggi di Che Anno Sei finisce qua. Io sono Alba Solaro, vi saluto, ringrazio soprattutto Roberto Cirillo per la sua regia e il montaggio audio, e a tutti quelli in ascolto auguro una buona continuazione sulle frequenze di Radio Popolare.
Yeah. State ascoltando Radio Popolare.
I hear something saying.
Well, don't you know?
That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, ah, 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 ah.
Well, don't you know?
That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they work so hard till the sun is going down, working on the highways and byways and wearing a frown. You hear them moaning their lives away, then you hear somebody say, that's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. Can't you hear them saying, I'm going home one of these days. I'm going home, see my woman whom I love so dear. But meanwhile, I've got to work right here. That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, my work is so hard, give me water, I'm thirsty, my work is so hard, whoa, whoa.